Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi è la festa del battesimo del Signore e siamo con questa festa ancora nel tempo di Natale, siamo ancora nelle feste del Natale che celebrano, come abbiamo fatto, gli inizi di Gesù nel tempo, con la nascita, prima del tempo, meditando le sue origini divine, e poi il primo annunzio del suo mistero a Israele, gli angeli e poi alle genti, i magi, e oggi l'inizio della missione di Gesù. Anche i canti che cantiamo sono i canti del Natale, così dobbiamo vedere come in un'unica celebrazione gli inizi della salvezza.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 40, i primi 11 versetti. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida, e io rispondo: che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente, il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito, capitolo 2, versetti 11-14 e capitolo 3, dai versetto 4 al 7. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Ma quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo nella speranza eredi della vita eterna. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore.
Celebriamo con gioia questa festa che porta al sigillo di tutte le nostre celebrazioni degli inizi, delle origini della salvezza, cioè gli origini del Signore Gesù. Come accennavo all'inizio, dobbiamo comprendere e abbracciare con un unico sguardo tutto questo tempo di Natale, considerando i vari aspetti così profondi del mistero di Gesù. Il mistero di Gesù che è come il nostro nel tempo, la nascita di Gesù. Però dentro questa nascita c'è un mistero che è la verginità di Maria, e dietro questo mistero c'è la sua divinità. E difatti noi abbiamo letto nel tempo di Natale anche il primo capitolo, il primo l'inizio del Vangelo di Giovanni, dove si proclama la sua divinità, la sua esistenza in quanto parola eterna di Dio, prima del tempo. E poi dopo abbiamo meditato anche la manifestazione di Gesù con l'Epifania a tutto il mondo, un segno della salvezza universale destinata a tutti i popoli, e oggi consideriamo l'inizio propriamente del Vangelo, proprio del Vangelo nel senso del libro. I Vangeli che noi abbiamo, e non soltanto i Vangeli, anche altri scritti, considerano l'inizio della missione di Gesù legata al Battista, a Giovanni Battista. Anche Gesù ha avuto una vocazione in vista della sua missione. Tutti hanno avuto una vocazione. Anche Gesù, nel suo cammino terreno, ha avuto una vocazione, come l'hanno avuta i profeti, come l'ha avuta Maria, quando l'angelo le apparve. Quella è la sua vocazione e poi la sua missione. Così Gesù, per vedere le origini, l'inizio della missione di Gesù, bisogna parlare del Battista, così fanno i Vangeli. E anche il Battista, secondo il racconto dei Vangeli, noi abbiamo davanti Luca, anche il Battista ha compreso la sua missione, la sua vocazione e missione sulla base di un'antica parola profetica, che è quella che noi abbiamo letto nella prima lettura. anche lì c'è una vocazione un po' nascosta, ecco, non è detto esplicitamente i nomi, ma si tratta di un testo che include una vocazione e una missione. La missione è una missione di consolazione: consolate il mio popolo. E in vista di perché consolate il popolo? In cosa consiste la consolazione? Nella venuta di Dio. È una venuta non solo pacifica, ma una venuta piena di misericordia, di bontà, come un pastore che porta amabilmente, che tiene conto dei piccoli, tiene conto degli ammalati, che cammina col passo dei più deboli. Questo è l'annuncio, non di un Dio che fa il giudizio, ma di un Dio che viene per salvare, per la misericordia. E tuttavia, proprio per questo, dice il primo testo che abbiamo ascoltato, ecco, il profeta deve gridare, perché la venuta di Dio va preparata, deve trovare una via pronta, pronta nei cuori. Dio viene per la salvezza e proprio per questo bisogna accoglierlo, bisogna raddrizzare i sentieri distorti, raddrizzate le vie del Signore. Quella è la vocazione di quel profeta, ecco, nel libro di Isaia, la prima lettura che abbiamo letto, e anche lì c'è un'obiezione, si tratta di un vero e proprio testo di vocazione, perché a un certo punto dice: ma che cosa devo gridare? Gliel'ha già detto cosa deve gridare, ma lui ha un'obiezione, che tutto è seccato. Perché? Perché il giudizio di Dio si è abbattuto su tutto, sul popolo, non c'è più nessuna speranza. L'uomo è come l'erba, come il fiore del campo è già appassito, non c'è più nulla, dice il profeta. E perciò cos'è che devo gridare? È un'obiezione sul piano proprio della fede, nella verità della promessa di Dio. E poi c'è la risposta. La risposta dice: sì, è vero che tutto è seccato, è vero che l'uomo è come l'erba e che si è seccato, ma la parola di Dio rimane ferma, rimane vera, rimane in eterno, cioè la promessa di Dio rimane vera, tu devi gridare ugualmente questo, per quanto possa apparire inattuabile, inattuale, del tutto improbabile e impossibile, tu devi gridare questo perché la parola di Dio rimane. Ecco la prima vocazione. Il Battista ha sentito la propria missione, secondo i Vangeli, proprio sulla base della missione, della vocazione e missione dell'antico profeta. E difatti i Vangeli riportano lo stesso testo di Isaia, poco prima del brano che abbiamo ascoltato, del battesimo di Gesù, della missione del Battista, c'è proprio, ecco, il testo di Isaia messo in bocca al Battista. E anche Gesù allora, anche Gesù ha la sua, nel brano di oggi, nel battesimo, ha la sua vocazione. Il Battista aveva una convinzione che certamente era condivisa da molti anche, cioè che il grande problema del popolo di Dio e anche dell'uomo è il peccato. Il peccato, non solo il cumulo dei peccati, ma il peccato anche che ha preso dominio sul popolo di Dio, comanda lui e sull'umanità, e ha corrotto tutto il piano di Dio. Questa è la convinzione profonda, molto condivisa sicuramente, e cioè la soluzione doveva consistere non in qualche piccola riforma. La visione così profonda e radicale del male dell'uomo richiedeva per essere veramente una parola divina, una parola consolante, richiedeva che Dio intervenisse personalmente. E questo è quello che annuncia. Prepariamo la via al Signore che viene. E Gesù, come è presentato nel Vangelo di Luca, come uno che si immerge nel popolo penitente. Avete notato come Luca presenta la scena così centrale, così cruciale nella vita di Gesù? Quando Gesù udì e sperimentò, anche nel suo cammino terreno come uomo, sperimentò la vocazione, la chiamata di Dio. Quando avvenne questo? Avvenne dopo che Gesù si era immerso, come tutti, nella penitenza e mentre stava in preghiera insieme a tutto il popolo penitente. Proprio per questo, proprio perché lui, che invece era l'innocente, si era immerso in modo del tutto solidale con i suoi fratelli, prendendo totalmente su di sé, totalmente sul serio l'invito del Battista a convertirsi, a fare penitenza, cioè ad attendere veramente l'incontro con Dio, con il Signore. Dal momento che Gesù ha fatto questo, si è immerso in tutto questo. Questo è il battesimo che ha ricevuto, non solo un rito. Proprio per questo ebbe l'esperienza, come ci dicono tutti i Vangeli, della sua, anche sul piano umano, l'esperienza della sua vocazione. Ebbe la conferma da parte di Dio. Bisognerebbe tradurre mettendo l'accento, il testo dice così in realtà, il testo non rivela a Gesù che lui è il figlio, ma rivela che il figlio amato di Dio era lui. Tu sei veramente il mio figlio. Tu, non Israele, non tutti gli altri, tu sei il mio figlio. Perché? Proprio per questo. Perché sei umile, perché ti sei piegato, perché sei solidale con tutti i fratelli. Tu sei veramente il mio figlio. È proprio in te che io ho posto il mio compiacimento. Qui vediamo nascosta, ma non troppo, tutta la vocazione di Gesù, fino ad arrivare a quella solidarietà che si realizzerà nella Pasqua, quella piena solidarietà del Figlio di Dio con l'uomo fino alla morte e alla morte di croce. Tu sei veramente il mio figlio perché sei ubbidiente per amore, perché sei umile. È proprio in te che io mi compiaccio. Finalmente ho trovato il mio figlio. E dice l'Evangelo, non solo Luca, anche Marco, per esempio, ci raccontano così la vocazione di Gesù. Gesù sperimentò, visse questa esperienza cruciale della sua vita, che proprio nell'umiliazione, nella sua solidarietà, era la sua via, la sua strada. E difatti i Vangeli poi questo ce lo raccontano, perché da quel momento Gesù cambiò, non stette più col Battista, era stato un periodo col Battista, si era fatto suo discepolo, si era fatto battezzare, anzi i Vangeli ci mostrano con qualche piccola notizia preziosa che Gesù stesso ha avuto un periodo in cui accanto al Battista ha imitato il Battista, ha fatto quello che faceva il Battista nel deserto, ma poi ha cambiato e ha preso in mano la sua missione, non è più rimasto nel deserto, è andato lui a cercare le pecore perdute della casa di Israele. Ecco, vediamo qui allora la nostra speranza. Chiediamo in questo giorno, in questa Eucaristia, che possiamo sempre sentire la vicinanza, la solidarietà profonda del Signore Gesù e confessare in Lui, intravedere in Lui con la fede la presenza stessa di Dio della sua venuta in mezzo a noi. Rivolgiamo insieme a Dio nostro Padre la nostra preghiera a favore di tutto il mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per la Chiesa perché viva immersa nella storia sotto lo sguardo di Dio, guidata dalla sua parola di misericordia. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per la pace nella terra del Signore, in Europa, in Sudan, in Congo, nei tanti luoghi della terra dove ci sono guerre. Preghiamo perché per tutti questi popoli venga la parola della consolazione e della salvezza. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti noi la grazia del Signore ci insegni a rinnegare i desideri del mondo, a vivere in sobrietà, giustizia e pietà, nell'attesa del suo ritorno. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Continuiamo a pregare gli uni per gli altri.
Allarghiamo sempre la nostra preghiera. Preghiamo per tutti quelli che portiamo nel cuore, che hanno bisogno dell'aiuto, di aiuto, di pace, quelli che sono nel dolore. Preghiamo. E ancora ci uniamo, come abitualmente facciamo, in particolare con la Terra Santa. I nostri fratelli e sorelle là ci richiamano a quella terra, a quelle comunità, invocare la pace. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.